Radiosonar.net per la quarta edizione dell'iFest.
Ok, ci siamo. Ciao a tutti, allora, buonasera. Io intanto faccio una breve presentazione, introduzione a Frantumi e a questo incontro. Io sono David Messina, sono un autore di fumetti, ma lavoro per un altro mercato, che è il mercato americano. Quindi lavoro per cose come Wonder Woman, Wolverine e via dicendo. Quindi non ho la più pallida idea di che cosa ci sto facendo qua a parlare di una graphic novel. Credo probabilmente che ero l'ultima spiaggia e tutti gli altri hanno rifiutato. E volevo un attimo introdurre quello che è il volume di cui andiamo a parlare e gli autori, che sono Rita Petruccioli e Giovanni Masi. E Frantumi è un volume particolare, è un volume che nonostante appartenga a un altro mondo, è un volume che ho avuto il piacere di poter vedere fin dalle origini. Ho avuto l'onore, direi assolutamente l'onore, di poter essere coinvolto da parte di Rita e di Giovanni nella visione delle varie stesure di questo lavoro. Quindi l'ho visto crescere, l'ho visto modificarsi, l'ho visto diventare quello che adesso è questo meraviglioso volume che avete qui davanti. E diciamo Rita che mostra il volume, e devo dire che questa cosa dell'essere stato coinvolto insieme ad altri autori e amici di Rita e Giovanni nella presentazione del volume è stato da una parte un onore, perché assolutamente mostrava l'amore di Rita e di Giovanni nei confronti di questo volume, la volontà di farlo al loro meglio, di farlo forte come lo immaginavano. Dall'altro credo anche che sia una prova della confusione che avevano Rita e Giovanni, perché lo hanno chiesto a me, e Rita se ne è resa conto quando dopo pagina 20 gli ho chiesto: ok, ma quando arrivano gli alieni? E però mi hanno promesso, Johnny mi ha detto che sarà nel sequel, esatto, Frantumi a New York, che avrà anche un po' un sapore di commedia italiana più leggero, più divertente. Tornando comunque a Frantumi, è una storia particolare, è una storia che narra le vicissitudini di Mattia, il protagonista di questo racconto, insieme a Laila, che non vi dirò chi è, lo scoprirete leggendolo, ed è praticamente un viaggio, un racconto di un viaggio alla ricerca della comprensione, dell'accettazione del dolore in un mondo che è in qualche modo la rappresentazione simbolica di questo dolore, resa secondo me benissimo dai disegni di Rita, dai colori di Rita e dalla asciuttezza nella prosa e nel lavoro di Giovanni, che non si sono persi in parole o in ghirigori inutili. E prima di cominciare quindi poi quello che è il vero e proprio incontro, io volevo cominciare con una domanda prima di parlare del volume e chiedere una cosa a Rita e a Giovanni, perché va fatta una piccola premessa. Giovanni viene dal mondo dell'animazione, lavora nel mondo del fumetto, lavora su Dylan Dog, Battaglia, ha lavorato su Orfani con altri progetti, adesso sempre per conto di Via Buonarroti, ma della casa editrice Via Buonarroti, la Sergio Bonelli editore, ma Giovanni viene da quello che è il mondo dell'animazione come regista. Rita viene... 1, 2, mi sentite di nuovo? Perfetto. Allora, stavo dicendo, vengono da due mondi completamente distanti e differenti, per quanto comunque già avevano cominciato a muovere i primi passi nel fumetto, e Giovanni in una direzione e Rita in un altro. Per cui la mia prima domanda, anche per affrontare quello che è il percorso che ha portato a Frantumi, è: come vi siete effettivamente incontrati e come è venuta la cosa di lavorare insieme?
Rispondo io? Allora, io e Giovanni non ci conoscevamo prima di questo fumetto e ci siamo conosciuti in un centro sociale a Garage Zero, dove stavamo facendo, io e altri disegnatori, stavamo, tra cui te David fra l'altro, cioè sempre in mezzo, e stavamo facendo dei disegni per una raccolta fondi per gli Erbamala. E niente, io avevo la sfortuna di essere capitata accanto a Lorenzo Ceccotti, quindi c'avevo pure una certa ansia quel giorno, e si è presentato Giovanni, che ha visto i miei disegni e che li ha trovati adatti a questa storia che aveva già scritto, anche se non aveva ancora la forma che trovate in questo libro, perché poi l'abbiamo riscritta insieme effettivamente. E niente, è venuto a propormi se volevo sentire che cosa aveva da propormi sulla storia a fumetti. Io in quel momento stavo prendendo la decisione, non so, era nella mia testa, c'era l'idea di cominciare a lavorare sul fumetto, perché era sempre stato un mio grande desiderio che però mi ero negata per tutta una serie di motivi psicologici che adesso vi lascio perdere, perché sennò diventa una terapia di gruppo tipo. E niente, era la domanda giusta al momento giusto, e poi ne abbiamo parlato insieme e così è nato Frantumi.
Sì, no, non ho nient'altro da aggiungere, nel senso è stato vedere i disegni di Rita, cioè, avevano senso rispetto alla storia. E l'unica cosa che le ho chiesto quando abbiamo cominciato a lavorare a Frantumi, che partiva da un'esperienza autobiografica, le ho chiesto di darmi una mano a non farla diventare troppo ombelicale. Cioè gli ho chiesto di riscrivere Frantumi con me, di inserire la sua sensibilità, che per me era importante, per renderla più universale possibile come storia. Tutto qua.
E mi riallaccio a quello che tu dici per la successiva domanda. Una cosa che mi ha colpito di Frantumi, e che chiunque di voi avrà il piacere di leggerlo noterà, è che questa storia in realtà è raccontata con un'unica voce. Di solito in quello che è il mondo delle cosiddette graphic novel, ovvero del fumetto autoriale, abbiamo un singolo autore che racconta una storia come disegnatore e come sceneggiatore, e quindi quella storia è parte del suo vissuto e viene raccontata come un vissuto personale in maniera ombelicale, come diceva prima Giovanni. Caratteristica invece di Frantumi è che è realizzato da un team creativo fondamentalmente. Abbiamo uno sceneggiatore e abbiamo un disegnatore, ma è raccontato con un'unica voce, con un'unica sensibilità. E questa cosa mi viene da chiedermi effettivamente com'è stato lo scambio e proprio quello che è stato il procedimento nel realizzare questa graphic novel, ovvero come avete comunicato e come vi rimbalzavate a livello professionale, di sensibilità personale, tutti i vari input della storia.
Vado io? Allora, l'ingrediente fondamentale di Frantumi è il dialogo e l'utilizzo delle rispettive competenze in un enorme rispetto di quelle dell'uno e quelle dell'altro. Nel senso che, allora, dall'inizio Giovanni ha lasciato questa apertura a riscrivere insieme la storia. Io non avevo intenzione di entrare molto nella sua scrittura, anche perché non me ne sentivo le competenze, però sentivo con la mia sensibilità che c'erano delle cose che avevo da dire sul tema del dolore, che poi dell'accettazione del dolore, che poi è il tema portante di Frantumi, e quindi questa cosa ha aiutato a dare una maggiore profondità, un maggiore spettro di visioni del dolore, che non è più soltanto quella di Giovanni, che trasmette tramite il percorso di Mattia, il protagonista del libro, ma diventa quella anche di altri personaggi, e in particolare del personaggio di Laila, che è questa con i capelli blu e gli occhiali che vedete, che è il personaggio che già esisteva prima, ma che, diciamo, con me è diventato più solido e più presente all'interno del libro. Quindi questo è stato il primo tipo di deviazione che c'è stata. Poi invece all'interno, durante la lavorazione, che è durata tanto, perché ci sono voluti due anni e mezzo praticamente per fare il libro, 2 anni dovete immaginare non di lavoro costante, perché poi effettivamente il lavoro intensivo è stato l'ultimo anno, però sono stati 2 anni nei quali tra i vari impegni ci confrontavamo fra di noi e tenevamo sempre aperto un dialogo. Lui mi dava la sceneggiatura, io facevo gli storyboard, e abbiamo fatto prima lo storyboard di tutto quanto il libro, e poi una volta che eravamo convinti sia del testo che di come scorrevano le immagini, abbiamo disegnato, cioè io disegnavo tutti quanti i definitivi e poi abbiamo riasciugato i dialoghi e i testi. Quindi queste qua sono state le fasi base di lavorazione. Però durante questo periodo, soprattutto durante lo storyboard, c'erano delle cose che lui mi proponeva in sceneggiatura che io trovavo che potevano essere rese graficamente diverse. Quindi nel rispetto della sua scrittura io ho proposto delle variazioni al ritmo di alcune pagine, alla composizione grafica, e lui è stato totalmente aperto ad ascoltarle. E quindi in questa maniera ci siamo palleggiati.
Sì. Io dico sempre che Frantumi ci ha scritto sopra testi Masi, disegni Petruccioli. Non è così. L'abbiamo fatto praticamente insieme, e l'abbiamo fatto lavorando tantissimo tra sceneggiatura e storyboard. Io vengo dall'animazione, io sono abituato a degli storyboard che sono degli zeppi, degli omini in stecco, perché tanto dobbiamo raccontare. Rita si è presentata con gli storyboard colorati. Io dico, ma che ci serve tutta sta roba? No, però c'era senso, perché affrontavamo un lavoro in una maniera diversa, su cui lei era molto brava. Sul fatto di fidarsi, sì, beh, è ovvio, se c'hai una come Rita che c'ha quell'ottica, ti fidi delle sue soluzioni grafiche. L'importante era la possibilità di discuterne, cioè cercare di trovare una voce che fosse univoca, perché Frantumi, se fosse stata solo la mia storia, sarebbe stata appunto una storia più autobiografica, molto ombelicale, e a me non piacciono le storie così. E quindi avevo chiesto proprio a Rita di darmi più possibile una mano da questo punto di vista. Lei è stata molto coraggiosa, mi sa che è risaltato? No. Ok, lei è stata molto coraggiosa nel farlo, perché comunque era il suo primo fumetto, e a parte un periodo di assestamento, che era quello classico, insomma, in cui ci siamo, tra virgolette, conosciuti, poi in realtà la lavorazione è andata molto veloce sullo storyboard. Ok, ovviamente con tutti gli inghippi di una lavorazione di storyboard, che si allungano i tempi.
Una cosa che mi ha colpito di Frantumi e che in un qualche modo ho ricollegato subito a quello che è anche la carriera di Rita come illustratrice. Rita ha lavorato molto in volumi che si allacciavano a quella che è la mitologia greca, a tutto quello che è comunque un discorso legato alla cultura greca, in particolare alla mitologia. E fondamentalmente Frantumi è uno stoi, è una storia di un viaggio, di un ritorno in un qualche modo, l'accettazione intesa come ritorno. Va anche detto che stiamo parlando di dolore, ma credo che una delle cose belle di Frantumi è che, facendolo senza retorica, parlando di dolore, evitando qualsiasi tipo di retorica, resta comunque un volume estremamente piacevole in questo viaggio, per quanto comunque un viaggio difficile, ma non per questo pesante. Mi ha colpito appunto questa struttura che mi ricordava molto il Nostoi, che per l'appunto sono quel tipo di storie che pendono il via dall'Odisseo, quindi dal ritorno ad Itaca, quindi viaggi di ritorno. Questa connotazione di viaggi di ritorno è stato qualcosa che era già nello script originale di Giovanni, e come ti sei trovata tu, nel caso fosse nello script originale di Giovanni, a trovarti di nuovo in un qualche modo ad affrontare quello che è l'aspetto della mitologia greca, anche se declinata in maniera differente?
Allora, io non ho mai pensato di star disegnando qualcosa di mitologia, anche perché nel momento in cui ho deciso di fare fumetto, ero piena di mitologia, non ce la facevo più, e quindi volevo allontanarmene. Però lui mi ha presentato immediatamente una storia che cominciava in medias res, che cominciava con un naufragio, e se ci pensi sia l'Odissea che l'Eneide cominciano in questa maniera, e quindi in realtà stavo a casa, cioè nel senso... però io mi sono non c'è niente di mitologico, a parte il fatto che Mattia fa un percorso, fa un viaggio, e quindi è il viaggio come elemento per portare alla luce il nostro tema.
Il tema del viaggio era al momento uno, ma perché non aveva senso raccontare questa storia se non in quel modo, secondo me. Più che a Ulisse, e quindi a quel tipo di cosa, è ovvio che Frantumi è molto figlio della struttura classica della storia, è proprio molto classico, perché racconta tutta una serie di cose che succedono appunto in queste grandi storie in cui c'è il viaggio, c'è l'esplorazione, c'è il dover affrontare varie difficoltà in vari momenti della storia. Però in realtà è anche molto vicino, che ne so, a Cuore di Tenebra, che è la stessa identica cosa, cioè un viaggio di un tizio su un fiume, andare a fare una cosa, e una cosa doveva fare, poi io dici... e quindi il viaggio c'era subito, la declinazione del viaggio è stata poi in realtà trovata insieme dopo, perché c'erano alcuni punti che io avevo molto chiari, tipo se leggerete il libro c'è un punto di teste in cui che urlano, che quello era molto, molto chiaro, altre cose meno, tipo la partenza della nave, queste cose sono state fatte più con Rita poi dopo.
Sì, no, voglio dire una cosa, perché qua diciamo nave, viaggio, cioè in realtà è un fumetto di avventura fondamentalmente, e la cosa è che quando Giovanni mi ha proposto la prima volta Frantumi mi ha subito parlato del tema di cui parlava, che era il dolore, e ovviamente io, non conoscendo Giovanni, no, ho pensato, oddio, ecco, questo mi va a collare un problema, cioè ho pensato subito, cioè io sto cercando di fuggire dalla mitologia, dai problemi della mia vita, io già il fumetto mi sembra una cosa difficile, questo mi parla di dolore, e lui faceva no, ma non ti preoccupare, è un fumetto d'avventura, c'è la nave, c'è un personaggio femminile forte. Io so, questo mi sta a fregare, io lo so che adesso va a finire tutto male, e invece no, era tutto vero. Questa è la cosa incredibile di Frantumi, è che era vero, cioè lui è riuscito a scrivere un libro che trattava un argomento, che tratta un argomento profondo e viscerale, e l'ha fatto tramite una metafora forte e rendendolo un libro d'avventura, in effetti. E infatti il parallelo con Cuore di Tenebra è una delle prime cose che mi ha detto, e io nello stile grafico ho capito di essere la persona adatta, perché l'unico modo per raccontare al meglio questa storia, che aveva queste caratteristiche, era utilizzare uno stile pop che è quello che mi appartiene e quello che poi in effetti utilizzo anche con l'epica, cioè con la mitologia, cioè il fatto che reinterpreto in chiave pop delle cose che però io sto rispettando dal profondo, e quindi l'unica soluzione era rispettare il modo in cui lui trattava il dolore, ma appoggiare tutta questa vena avventurosa con un'immagine grafica che fosse pop e che alleggerisse. Frantumi, se fosse stato disegnato in stile realistico, sarebbe stato poco credibile, per assurdo, e pesante, e cosa che invece i disegni, il colore, il taglio grafico aiutano a non farlo essere. Esatto, anche il tipo di racconto.
Infatti mi avete un po' anticipato su quello che vi volevo chiedere, che una delle cose che mi ha colpito di Frantumi è proprio l'aspetto avventuroso della storia, che la rende per questo meno pesante, meno greve, ma non per questo meno intensa e meno forte di simboli. Una cosa che però mi ha colpito è stato da parte di Giovanni questa asciuttezza nei dialoghi, nella storia, che è secca, senza retorica, senza perdersi in nessun tipo di fronzoli verbali o ricerca di effetto della parola. E da parte di Rita l'altra cosa che mi ha colpito è questo layout molto dinamico delle tavole, molto più vicino, se vogliamo, a un altro tipo di fumetto che non è quello classico da graphic novel. E infatti entrambi in un qualche modo mi avete ricordato, per l'asciuttezza del linguaggio, il fumetto giapponese, il manga, ma anche l'essenzialità dei dipinti giapponesi e degli haiku in un qualche modo. Mi chiedo, c'era una volontà di ricerca di arrivare a quell'asciuttezza, a quell'immediatezza, o è stata una cosa istintiva per voi arrivare a questo tipo di immediatezza con il vostro volume?
Allora, ho riniziato a fare fumetti con Yoshiko Watanabe, e quindi l'impronta giappa non me la riesco più a togliere. Perché Yoshiko Watanabe è una autrice di manga, ma soprattutto una animatrice che vive qui a Roma, che era un assistente di Tezuka, cioè ha partecipato ad Astro Boy, a tutta una serie di cose, al Kimbe Leone Bianco, si è trasferita qui per amore, è una signora di una certa età adesso, e abbiamo lavorato insieme, sì, Yoshi come Mena, ed è una signora, e quando ho iniziato a fare i fumetti, l'impronta di Yoshiko è stata una di quelle cose che mi ha proprio dato un taglio, cioè la scuola Tezuka è quella di imparare determinate cose, e quella scuola di fumetto presuppone che vai dritto al punto, che non ti perdi, e che se c'hai 300 pagine devono essere 300 pagine piene di roba, non è che puoi divagà, perché se avete mai letto un fumetto di Tezuka o avete mai visto qualcosa di quel maestro, è estremamente carico di roba, però è molto sintetico, è molto dritto, e questa, quindi la deriva giappa purtroppo io non me la riuscirò mai a togliere ormai, perché fa parte del background. Sul discorso dialoghi e tutto il resto, perché a me quelli sono i dialoghi che piacciono, cioè dialoghi che portano avanti la lettura senza mai diventare compiacenti verso se stessi, cercando un effetto letterario, ok? Ci abbiamo lavorato tanto sui dialoghi, li avremo riscritti almeno 6 volte, penso, tra una cosa e l'altra, quindi non è una cosa facile, però era voluto. Sul discorso quello poi sul sintetismo, secondo me Frantumi sarebbe diventato molto ridondante se noi non andavamo dritti al punto. Per questo abbiamo scelto un taglio di tavole che in realtà è quello giusto, un 120 pagine che portano avanti la storia molto velocemente, quindi quello era proprio voluto dall'inizio.
E poi sulla velocità ci abbiamo lavorato a livello grafico e a livello di storyboard, nel senso che la sceneggiatura di Giovanni è una sceneggiatura molto dettagliata, e tanto sulle pagine di dialogo quanto sulle pagine d'azione, no? Perché poi c'ha un sacco di tavole in cui c'è azione, si corre e via dicendo, e io ho giocato ad amplificare tutta quanta questa azione utilizzando quello che è il mio stile grafico, per dare dei vettori, per dare delle linee grafiche che conducessero in determinate direzioni, e in più c'è tutta quanta una fluidità particolare che mi piacerebbe che non fosse particolare per un fumetto in realtà, che è data dal fatto che abbiamo lavorato tantissimo sulla regia, e questo grazie al fatto che Giovanni viene dall'animazione, e questo ha permesso di far sì che lui mi desse una sceneggiatura con tutti quanti i piani, i campi e le indicazioni registiche e che io imparassi a muovere i personaggi sulla base di principi cinematografici fondamentalmente, il che permette che il libro scorra veloce. Quindi se c'è una scena d'azione non è che te devo raccontare che è d'azione, sta già andando veloce, è già in azione e quindi funziona. Cioè ci sono delle cose un po' filmiche che ci abbiamo messo all'interno. Cioè, Frantumi sarebbe un ottimo cartone animato, secondo me.
E sempre riguardo ai vari aspetti di questo volume, che ci tengo sempre a ricordare come effettivamente sia qualcosa che arriva in maniera molto veloce, si legge in maniera veloce e secondo me ha la capacità di poter parlare a un pubblico che va dal ragazzino di 12-13 anni fino all'adulto di 40-45-50 anni, anche per la capacità, la stratificazione simbolica su cui voi avete lavorato. E è pieno di simboli, io non ve li dirò perché altrimenti sarebbero in un qualche modo rivelatori della storia, ma uno di quelli che mi ha molto colpito è stata la scelta delle teste in fondo al mare, che richiamando un po' l'idea di sirene, lo so che non era voluto l'idea di richiamo alla mitologia, ma ho trovato molto di mitologico in questa sequenza con le teste in fondo al mare che continuano a parlare fino ad assordare i protagonisti. Mi chiedo, nella scelta dei simboli, come avviene nel vostro lavoro la scelta dei simboli da utilizzare? Parlo dall'idea delle sirene alla citazione dell'Isola dei Morti di Arnold Brocklin, che è stata realizzata per uno degli approdi dei due protagonisti. Com'è stata proprio il processo di scelta dei simboli da utilizzare, proprio perché la sensazione che si ha è che non ci sia nulla di casuale, ma che sia tutto frutto di un dialogo continuo fra voi due?
Stavo a guardare le figure, non ho domanda.
Allora, sulla teste non era tanto le sirene, ma era l'inferno di Dorè, quello ghiacciato. Solo che noi avevamo il mare liquido, quindi niente ghiaccio, e quindi fine da... No, è vero.
Cioè, diciamo che lui c'aveva tutta quanta una serie di citazioni in testa che io gli modificavo perché non sapevo come renderle graficamente, quindi sì, va bene, allora l'inferno di ghiaccio diventa così.
E tra parentesi, anche una citazione dei Cavalieri dello Zodiaco, la puntata di Scorpio. No, non sto scherzando, c'è un sacco dei Cavalieri, Dendrita è terribile, c'è pure la scalinata dei Cavalieri. No, a parte gli scherzi, è vero, l'idea era che alcuni passaggi fossero dettati da grandissimi libri di letteratura o di capolavori o di roba epica, quindi fossero abbastanza facili da beccare. Il problema era cercare di declinarli in una maniera che sembrasse, non ti dico nuova, perché in realtà in quel tipo di ambito tendi a inventare poco, ma che fossero posizionati in un luogo specifico per dire una cosa. Quindi più che andare a cercare il simbolo da mettere in quel luogo, lavoravamo sul significato di quel passaggio narrativo e poi cercavamo di scavare all'interno delle nostre conoscenze di tutta una serie di cose che ci avrebbero permesso di raccontare quella particolare metafora o snodo o sensazione che ci serviva. Quindi in realtà da una parte c'è tanto classico, perché ovviamente con Rita è anche per me... C'è tanto giapponese, perché ci sono un paio di soluzioni rubate uno a uno da Tezuka, proprio con tavole fotocopiate, non si può dire, però quello è stato.
Cioè io copio niente, cominciamo questa storia. Cioè, lui mi dava come reference delle cose esistenti per avere spunto, cioè non cominciamo a dire queste cose.
E quindi diciamo la costruzione di senso si stratifica, dove da una parte c'è un forte rimando tipo l'Isola dei Morti, chiaramente è quella, ma il modo in cui l'abbiamo messa in scena e quello che succede su quell'isola non è uno a uno col significato originale del simbolo. Cercavamo sempre di piegare un pochetto per dare un eco, ma non in automatico un significato dato e incontrovertibile, ok?
Infatti poco fa abbiamo fatto un workshop da Lab Puzzle e poi facevamo vedere la differenza fra la sceneggiatura e le tavole che poi sono state realizzate. Quello che raccontavamo agli studenti, e che penso sia interessante raccontare anche qui, è che a volte nella sceneggiatura Giovanni mi dava delle informazioni molto dettagliate, tipo sbatte sul tavolino, poi succede che poi casca dall'altra parte, una vignetta successiva, insomma mi dava vignetta per vignetta quello che succedeva, e poi però mi metteva due righe nel quale mi spiegava il senso che aveva questo movimento che avveniva nelle varie vignette. Ecco, io spesso ho modificato, d'accordo con lui ovviamente, ne abbiamo parlato, la tavola sulla base di quelle due righe di senso, perché capivo il senso che doveva avere la tavola e quindi gli proponevo di modificare le vignette in funzione dell'arricchimento di questo senso. Esatto. La stessa cosa l'abbiamo fatta su appunto gli scenari, a parte sull'Isola dei Morti di Borglin, che eravamo tutte e due d'accordo, e su altre cose, tipo c'è una città tutta rotta, diciamo un villaggio tutto rotto, fatto di pezzi, di case e via dicendo, e che contiene sta scalinata dei Cavalieri dello Zodiaco, come dice Giovanni. E vabbè, ci stava però. E non era voluto, però è uscita fuori questa cosa dei Cavalieri dello Zodiaco. E nella descrizione che dava Giovanni di questa città, c'erano degli altri elementi che io ho evitato di fare, perché veramente sarei impazzita a cercare di disegnare esattamente quello che chiedeva Giovanni, ma lui mi ha spiegato il senso che doveva avere e quindi ci è uscito fuori un pezzo di sopraelevata del Pigneto, un pezzo di scalinata dei Cavalieri dello Zodiaco, mappamondo di casa mia, ci sta mezzo rotto, cioè ci stanno tutta quanta una serie di elementi che io ho ricostruito e messo insieme, cuciti a misura di quello che io sapevo che sarei riuscita a disegnare e che rendevano esattamente il senso che serviva a Giovanni. Però la soddisfazione di segnare quello che diceva lui, no, questo non glielo volevo dare.
Mai darla vinta ad uno sceneggiatore. Per arrivare poi all'altra domanda che vi volevo fare, faccio una piccola premessa per il pubblico. C'è un elemento fondamentale nel mondo del fumetto, nella realizzazione di un fumetto, che è la closure. La closure è quello spazio che c'è fra una vignetta e l'altra, è lo spazio bianco ed è lo spazio dove tutto può accadere, volendo citare Scott McCloud, è lo spazio in cui il lettore riempie quello che sono gli avvenimenti, la scena, con quello che manca fra una vignetta e la successiva. Una cosa che mi ha colpito molto di Frantumi è anche la cura nel colore, che non è un colore casuale, è un colore pensato, è un colore che richiama a livello simbolico, crea delle atmosfere. E mi ha colpito che i personaggi, i protagonisti, sono bianchi come la croce stessa. Mi chiedo, c'è una volontà nel farli bianchi legato anche a questo discorso di McCloud, quindi una volontà in un qualche modo di lasciare del non detto del personaggio affinché il lettore ci veda qualcosa di suo, o era invece una scelta dovuta più a un equilibrio di pieni e di vuoti che è stata pensata durante la lavorazione del volume?
Allora, il fatto che i personaggi siano bianchi è più legato al discorso dei pieni e dei vuoti, nel senso che io principalmente, cioè chi conosce le mie illustrazioni e i miei libri per bambini che ho illustrato, la maggior parte delle volte i personaggi sono bianchi. Questo quando proprio di volto, di carnagione, e questo quando l'editore me lo concede, perché poi spesso mi viene chiesto, no dai falli rosa, no se no i bambini non capiscono, pure per questo libro ci servono rosa. No vabbè, è giusto, a volte è necessario, nel senso che il bianco per me è una sintesi che mi appartiene e con la quale mi diverto a giocare, perché il mio stile grafico è fatto sì di personaggi che recitano, che narrano, ma poi ci sono tutta quanta una serie di giochi grafici che io faccio indipendentemente dalla narrazione e che poi piego alla cosa che devo raccontare, cioè li forzo, e una di questi è giocare con il bianco. Cioè mi piace tantissimo quando per esempio l'illustrazione ha tutto il contorno bianco e io posso creare un elemento di rottura, cioè non è un caso che comunque vi trovate davanti a una copertina che ha un elemento importantissimo di bianco e che quasi tutti quanti gli edifici, gli elementi che sono rotti dentro Frantumi, alcuni sono azzurri ma la maggior parte sono bianchi. Questo perché nel fumetto, avendo la closure, appunto, lo spazio bianco fra una vignetta e l'altra, mi permetteva un'infinita possibilità di gioco, di rottura con il bianco. E il fatto che i personaggi a loro volta fossero bianchi me lo faceva amplificare. E poi in realtà su questo si è creato anche un mezzo problema che sto cercando di risolvere, nel senso che poi effettivamente se tu disegni sempre i personaggi bianchi è come se stai dando anche un'etnia ai personaggi in qualche modo. Per me il bianco è un colore simbolico, non è legato per forza all'etnia dei personaggi, io quasi non ci penso. Però poi tutta la scena iniziale del libro si svolge alla stazione Termini e nella folla che si vede io ho messo delle persone di colore. Quindi nel momento in cui ho aggiunto questi personaggi con carnagioni differenti, mi sono domandata, ok, allora sto bianco forse non c'ha più valore? Non so, nelle personaggi principali, quindi sono personaggi che si vedono un po' nello sfondo, però all'interrogativo me lo sono posto, effettivamente probabilmente per i prossimi libri lo dovrò risolvere probabilmente. Però fai personaggi bianchi ed è bellissimo rompere la vignetta. No? No, mannaggia Sara.
Mai averla in prima fila.
Sara, ti metti laggiù per favore.
Giovanni, si vuole dire qualcosa di qua?
No, è che poi ci mette meno tempo perché non colora, quindi era quello la cosa.
Non è vero.
Ok, allora, non so quanto tempo abbiamo ancora prima di lasciarvi al firmacopie. Non lo so chi ha dalla regia. Io
no,
vado avanti.
Bravissimo.
Ok.
No. Bravo,
così. Sì, però me la mandate giù in fondo perché Sara mette comunque... No, l'altra domanda che invece vi volevo fare io era riguardo ai due protagonisti della storia, che in realtà sarebbero tre, però Sofia ha un valore quasi più simbolico, Sofia rappresenta più una situazione, ma poi abbiamo due protagonisti effettivi. La cosa che mi ha colpito è il fatto di come questi due protagonisti stiano facendo un viaggio, ma non c'è quello che è un po' il luogo comune di un certo tipo di narrazione, per cui questo viaggio deve diventare per forza anche un viaggio amoroso. I due protagonisti hanno un loro viaggio insieme, non dirò oltre, ma non è legato a quelli che sono dei luoghi comuni tipici di certo tipo di narrazione. E leggendoli ho cercato di far finta di non conoscervi e mi sono chiesto quanto c'è di Rita in Laila e quanto c'è di Giovanni in Mattia nel modo di reagire alle cose.
Allora, o il contrario. Allora... quando lavoro i personaggi cerco sempre di renderli veri perché siano veri loro e non perché rispecchino me. Però è indubbio che ci sono molte cose che alla fine rubi dalla realtà. In Mattia di me non c'è tantissimo, ok? Se non nei modi di dire. Nei modi di dire, Mattia sì. In Laila c'è un botto di Rita e un botto della mia compagna negli insulti. Gli insulti che Laila fa a Mattia sono copiati uno a uno da... o
non
da Rita...
Te,
No, no, c'è un insulto particolare che è stato copiato uno a uno mentre venivo insultato. Cioè venivo insultato mentre scrivo, facevo scusa, eravamo ripeti un attimo, mi ha detto, posso, grazie, è continuato, e questo è stato... E quindi quello sì, perché dà più colore, dà più vita. Io poi non li amo molto i personaggi che rispecchiano gli autori. Per me il personaggio è una cosa che deve vivere di identità sua e deve... avere delle sue motivazioni che possono essere anche contrarie alle mie. Quando c'è un personaggio del genere io mi diverto molto a scriverlo, perché è una sfida. Se ragionassero e pensassero e parlassero tutti come me, il libro sarebbe noioso. Cioè avreste tutti i personaggi uguali, no? Declinati diversi. Quindi, non lo so, per come sono fatto cerco di non farli mai assomigliare troppo, ma rubo tanto, ecco, quello sì.
Allora, io non sono d'accordo con tutto quello che ha detto. No, allora... Diciamo che Mattia non è Giovanni sicuramente, a partire dal fatto che Mattia è un personaggio abbastanza semplice, intendo come si potrebbe dire di una persona che è semplice, o sempliciotto come personaggio, e nel percorso che compie ha molta poca consapevolezza, e quindi dire che dentro di lui c'è qualcosa della persona che ha più consapevolezza di tutti sulla storia, ovvero di colui che la sta scrivendo, sarebbe assurdo. No, sarebbe assurdo. Però effettivamente diciamo che Mattia muove i suoi passi da tutta quanta una serie di riflessioni e di esperienze di Giovanni, e quindi io lo riconosco un po' come colui che io identifico con Mattia. Dall'altra parte con Laila c'è una grossa identificazione con me, e nel rapporto di Laila e Mattia c'è un parallelo enorme con il rapporto che ci abbiamo avuto io e Giovanni durante la lavorazione del libro, nel senso che io durante la lavorazione di questo libro mi son sentita come la persona che doveva dare corpo alle idee di Giovanni, e quindi in qualche modo colei che lo accompagna durante questo viaggio che è la realizzazione del fumetto, e mano a mano con le mie domande sono nate delle cose nuove, e quindi in qualche modo qual è che l'ha stimolato e che l'ha spinto a fare determinate cose durante il fumetto, che è esattamente quello che fa Laila con Mattia. Cioè il rapporto di Mattia e Laila è quello di una persona che non sarà mai d'accordo con lui, che gli romperà le scatole fino alla morte, ma che poi in effetti lo aiuta e lo porta a capire determinate cose. E più o meno questo, e a sua volta Mattia fa capire un sacco di cose a Laila, suo malgrado, anche se lei non lo ammetterà mai. E questo ha molto a che vedere con il rapporto che abbiamo avuto io e Giovanni durante la lavorazione del libro, a parte il fatto che io puntualmente non ero mai d'accordo con lui, questo sicuramente. E questa cosa ha aiutato anche molto nella costruzione del personaggio di Laila, che è quello sulla quale sono ovviamente intervenuta di più. È bellissimo questo momento, ragazzi. È stupendo. Mi sta dedicando una canzone, è stupendo. E niente, però a volte questo rapporto effettivamente, come diceva Anton, si è invertito. Cioè ci sono delle scene di frantumi nelle quali dopo io mi sono accorta di ritrovarmi nella parte di Mattia e Giovanni in quella di Laila. È stranissimo, se la posso dire, questo episodio. E fa abbastanza ridere, perché io e lui abbiamo un modo totalmente diverso di concepire sia il lavoro artistico e sia proprio il modo emozionale di rapportarsi col lavoro, con questo libro. E quindi praticamente quando noi abbiamo avuto da parte di Bao l'ok a lavorare a questo libro, è successo tutto quanto in una maniera molto veloce e in un momento molto, molto difficile, cioè un momento difficile che io stavo vivendo, in cui ero molto emotiva e non ero pronta né a accettare delle cose belle né delle cose brutte, e quindi anche le cose belle mi mandavano nel panico. È successo che noi siamo andati a Lucca Comics, avevamo già il progetto del libro, però c'era questa cosa che non si devono mai presentare progetti agli editori a Lucca Comics. Se qualcuno di voi fa il fumettista, più o meno non si fa questa cosa. E invece che è successo? È successo che io a un certo punto mi ho preso la luce mistica, ho detto "Ah, siamo pronti". Ho fatto una cosa del genere. E prima
aveva attaccato una pippa terrificante di 15 giorni sul presentare o no a Lucca questa cosa. Io ho detto lo portiamo, poi vediamo se lo presentiamo. Quindi era tutto molto in ansia in questo momento la cosa.
Vabbè, non stavo bene insomma in quel momento, cioè l'ho detto, l'ho premesso. Non lo faccio di solito. Comunque insomma, Lucca Comics, l'editore dice sì, fateci vedere il progetto, pure quella cosa mezza assurda perché stavano impicciatissimi. Gli facciamo vedere il progetto e ci dicono di sì subito. Per cui, porca miseria, allora io, no, cercando di contenere le mie emozioni verso questa cosa che non mi aspettavo sarebbe successa, ho detto Giovanni, ok, allora adesso non lo diciamo a nessuno, io ho bisogno un attimo di maturare questa cosa, e invece lui ha cominciato a dirla a tutti quanti. Per cui praticamente, fatto questo accordo, lui ha cominciato a raccontarlo a tutti. Arrivati la sera in Piazza Anfiteatro, che è dove insomma si incontrano un po' tutti quanti i fumettisti la sera a Lucca Comics, tutti che mi facevano i complimenti, dai Rita, io stavo sbroccando. Lui era contentissimo, tu mi sei un abbracciato, una cosa. E insomma, cioè lui c'aveva sto sorriso allucinante e io che sbroccavo. A un certo punto all'ennesima persona che mi faceva i complimenti, io ho sbroccato a Giovanni e non riuscivo a contenere le mie emozioni. E lui a un certo punto mi ha sbroccato a me, per cui noi, come abbiamo avuto il progetto, abbiamo litigato più o meno. Cioè non abbiamo litigato, però c'è stata una cosa che pensavamo sarebbe stata la premessa di un pessimo lavoro in quel momento, invece poi non lo è stato. E lui mi ha sbroccato e mi ha portato alla realtà della serie, mica esisti soltanto te, cioè con le emozioni tue, con quello che ti sei a vivere in questo momento. E questa è una cosa molto simile che succede a Laila e Mattia, cioè Mattia c'ha un problema e Laila è quella che a un certo punto con durezza lo riporta alla realtà. E quando mi sono trovata a vivere questo pezzo del libro, no? Perché poi, cioè, tu quando li disegno io ho la sensazione di viverle le cose, perché mi ci metto dentro. A un certo punto ci ho rivisto quella scena e ho fatto ma sta a vedere che so io Mattia, cioè è stato strano. Quindi c'è un po' di noi in entrambi i personaggi.
Ok, quindi avevo visto bene che c'era questo elemento, questo parallelismo comunque fra voi due e il vostro percorso nella realizzazione di Frantumi e il percorso dei due protagonisti. Per cui, dato che lì vedo che il soundcheck sta crescendo fino al climax, io arriverei alla penultima domanda. Penultima, perché ne ho due ancora, quindi questa e poi l'ultima domanda. La penultima è, ed è quella forse un po' più bastarda, e Frantumi parla di dolore, ne parla attraverso l'avventura, ne parla in una maniera asciutta, senza retorica, ma parla comunque di un argomento difficile, che è il dolore, è l'affrontare il dolore. Qual è l'equivoco che voi non vorreste mai cadesse il lettore che legge Frantumi? Quella cosa che non vorreste mai che il lettore equivocasse e pensasse del volume, della vostra storia, di quello che avete raccontato?
Allora, Frantumi è un libro un po' particolare perché pone delle domande al lettore. Ci sono dei passaggi narrativi in cui il lettore deve investire qualcosa per forza. Quindi quello che io non vorrei mai succedesse è trovare un lettore completamente asettico alla storia, perché a quel punto sarebbero 120 pagine completamente vuote. Che non è che non gli è piaciuto. Se non ti piace la storia o comunque c'entri in relazione, la rifiuti, c'è comunque una reazione emotiva. L'apatia sarebbe la cosa che più... è quella che ho cercato in tutti i modi di evitare nella scrittura di Frantumi e nella realizzazione. E quindi per adesso non c'è stata, però non lo so, magari voi siete il primo, ma c'è sto libro, filiamo sotto al tavolo che balla. No, mi va molto bene la reazione, non mi piace, mi va molto bene, anzi, va benissimo, perché comunque è un libro che non è rassicurante, ecco. È un libro che fa delle domande, ti chiede di partecipare in alcuni passaggi narrativi fondamentali e ti chiede di investire un po' di te. Qui ci sono dei vuoti che deve riempire il lettore per forza, se no la storia non va. E quindi se non ti va di riempirli e mi dici guarda no, va benissimo. L'apatia completa mi darebbe abbastanza fastidio.
No, secondo me è difficile l'apatia completa dentro questo libro. Cioè anche, sto raccogliendo un sacco di commenti di persone e diciamo che c'ho il vizio in questo momento di stare andare in giro a chiedere ma c'hai critiche su Frantumi, ma dimmi che ho fatto un brutto lavoro, no? Nel senso, c'ho veramente voglia di mettermi in discussione e di mettere in discussione questo libro e in realtà anche quelle persone che magari ci fanno degli appunti tecnici e via dicendo, quello che ci dicono è però ho sentito, cioè che ci sono... C'è chi empatizza di più con la storia e quindi la sente totalmente, chi invece magari rimane più tecnico, però tutti sentono. E quindi penso che l'apatia è la cosa che mi farebbe più, anche a me, più paura. Poi ho fatto 120 pagine, se resti apatico, cioè, te meno, non lo so. Cioè.
Giustamente, l'apatia significa poi il fallimento del lavoro, che è la comunicazione e il voler raccontare qualcosa. Per cui, ok, prima che comincino i Gypsy King, io passerei all'ultima domanda, che è: a quando il sequel Frantumi a New York con l'invasione aliena?
Domani, no?
Rita è già in ritardo, è quello, perché Rita è sempre in ritardo sulle consegne.
Non è vero, non è vero, non diciamo questa cosa. Cioè, questo momento sto un po' in ritardo, però la settimana scorsa ci stava lui in ritardo sulle consegne sue, quindi...
Per cui posso dedurre che siete al lavoro su qualcosa insieme adesso?
No, ci raccontiamo le rispettive consegne, cioè questi momenti di tour. Già, te come stai? Ah no, sto a consegnare quelle tavole, quindi ci teniamo aggiornati. Però effettivamente ci stanno, c'è qualche cosa che faremo ancora insieme, che però non è un seguito di Frantumi.
Sì. Ci sono un sacco di progetti in ballo, ce n'è uno particolare molto diverso da Frantumi in cui ci ammazzeremo dalle risate a farlo e poi poi vediamo.
Ok, quindi possiamo dire che sì, Gypsy King sono partiti e domande dal pubblico, qualcuno che vuole chiedere qualcosa, lì c'è qualcuno che vuole chiedere, non ci arriverà mai, devi arrivare vicino a te.
Vieni con noi, sono domande scomode però.
Scomodissime.
Allora, ciao, intanto complimenti perché Frantumi mi è piaciuto un sacco, l'ho comprato la settimana scorsa, l'ho letto due volte e penso che i disegni di Rita siano tra i più folgoranti che io abbia visto negli ultimi due anni di graphic novel e che la storia di Giovanni sia veramente ben scritta. E vi vorrei chiedere un sacco di cose, però annoierei tutti quanti, ve ne chiedo solo due, una domanda a testa. Allora, una cosa che mi ha colpito della storia è che rispetto all'arco di tempo in cui si svolge, cioè Mattia riceve un messaggio, un brutto messaggio, e si vede letteralmente crollare il mondo addosso, no? Quindi per un attimo lui con la fantasia viaggia, fa questo viaggio molto bello. Quindi rispetto alle 100+ pagine in cui noi leggiamo la storia, lui la vive soltanto per una mezz'ora, nell'arco in cui lui aspetta la sua compagna. E volevo sapere se questa contrapposizione, hai mai pensato che potesse essere un problema? Cioè l'effettiva durata della storia rispetto al lettore come la legge?
No, anche perché... io non lo so quanto dura il viaggio, non so se è mezz'ora, non ne ho la più pallida idea. E non mi interessava, è una cosa che chiedo al lettore di metterla. Ci sono stati lettori tipo te che mi hanno dato un'idea, mezz'ora, c'è stato un lettore che ha detto un minuto, ho fatto come un minuto, cioè stava dietro le scale. E c'è stato alcuni lettori che hanno detto che loro due si rincontrano dopo mesi. Ok? Era una delle cose che volevo su Frantumi, non è una cosa sbagliata, volevo che ognuno dei lettori mettesse un pezzetto a colmare quella lacuna che era lasciata volontariamente apposta. Quindi ti ringrazio della domanda, perché mi confermi ulteriormente che funziona e sono... E no, non penso sia un problema, perché siccome ce l'hai messa te quella cosa, in teoria a te dovrebbe funzionare. E quindi vuol dire che va. E quindi non è una cosa che ho voluto fermare, anzi, con Rita ci siamo posti più volte il problema di come far partire subito e di come tornare, ok, a quella situazione, proprio per cercare di rendere sempre quello che diceva David prima, veloce la lettura. E quindi è una cosa che tendenzialmente non penso sia un problema, perché ogni lettore ci mette la sua e quindi funziona per lui. E io non lo so quanto dura, non ne ho più pallida idea.
È esattamente una di quelle cose, che ce n'è più di una, che il lettore riempie automaticamente e non si rende conto che l'ha riempita lui, sulla base delle sue esperienze, della sua immaginazione. Qui, questo.
L'altra è per Rita. No, niente spoiler, anzi scusate se ne ho fatto qualcuno piccolissimo. Volevo chiedere, prima hai detto che comunque il personaggio di Laila, che secondo me è l'anima del racconto, è diventato portante da quando tu hai iniziato a collaborare con Giovanni. E tra l'altro a me piace un sacco perché ricorda un personaggio a cui sono molto legato, che è quella di Marla Singer in Fight Club. Sarà per gli occhialoni o per il fatto che comunque la considero l'animale guida di Mattia. E volevo sapere come ti sei relazionato a questo personaggio, sia graficamente e volevo sapere perché ci hai visto questo potenziale che poi è esploso e l'ha resa l'anima del racconto.
Oddio.
Vai, questa è una bella domanda.
Allora,
è una domanda scomoda,
non ci ho mai pensato, porca miseria. Non lo so, cioè, che allora, quando io e Giovanni abbiamo parlato la prima volta di Frantumi, lui mi continua a parlare di questa storia di Mattia che c'aveva i problemi e tutto quanto. E Laila già c'era come personaggio, però io gli facevo, vabbè, ma cioè, io disegno sempre le pupazze, no? Disegno sempre personaggi femminili e mi stai dando una storia, no? Con un protagonista maschile forte. Io all'inizio avevo paura che lui mi chiedesse di disegnare delle cose che io non fossi in grado di disegnare, quindi avevo messo dei paletti, tipo non ci dovevano stare cavalli e equini dentro il libro. Dopo 5 anni di libri di mitologia, no? Capisci che pensare che fai, cioè, i cavalli vignetta per vignetta, capito? Io i cavalli so fare da un lato solo, cioè, me lo confesso. Però praticamente chiedevo che ci fosse un personaggio femminile più presente. Laila già c'era, però l'ho potenziata sulla base di un'esperienza che non è esattamente la mia esperienza personale, ma è l'esperienza di una persona che era molto vicina a me, che aveva avuto un'esperienza col dolore molto simile a quella di Mattia, e non uguale, ma comunque simile. E io verso questo mio amico vivevo un forte senso di impotenza, perché io avevo un grosso aiuto, una grossa voglia di aiutarlo, ma non potevo aiutarlo perché lui si stava rivolgendo soltanto a delle persone perfettamente sconosciute e non capivo, soffrivo tantissimo di questa cosa. E niente, a un certo punto, mentre lavoravamo su Frantumi e parlavamo di questa cosa, ho capito qualcosa su quello che era la mia esperienza su un dolore simile a quello di Mattia, ovvero che in certi momenti in cui tu stai cambiando, in cui ti sta crollando il mondo addosso, è la persona sconosciuta che ti può essere più vicina a volte, perché è quella che da te non si aspetta niente, non ti conosce e quindi ti interpreta per quello che tu gli stai dando e a volte ti dice delle frasi anche più fondamentali. E così è nata Laila, cioè così è nata la prima versione approfondita di quella che era l'anima di Laila. Cioè io ho cominciato a parlargli di questa cosa a Giovanni e ce l'abbiamo costruita sopra. Ecco, io per quel mio amico avrei voluto essere la persona sconosciuta, cioè avrei voluto non conoscerlo e dirgli le cose giuste e smuoverlo, esattamente come magari potevo fare domande a Giovanni sulla base di quello che stavo vedendo e no, non pensando, Giovanni è così, è cos'ha e via dicendo. E è così che è nata la sovrapposizione con Laila, cioè ci ho messo dentro delle cose mie che però avrei voluto essere una sconosciuta per un'altra persona.
Altre domande? Non fatevi intimorire dei Gypsy King, nessuno vuole chiedere niente? Nessun'altra domanda?
Da parentesi, graficamente la maglietta di Laila e le due magliette che porta Laila sono due magliette che portavo sempre io.
Ok, mi sembra, non lo so, nessun'altra domanda, lo richiedo ancora prima che magari iniziamo con il firmacopie. Ok, allora direi che possiamo chiudere qui, adesso Rita e Giovanni saranno a vostra disposizione. Grazie a voi ragazzi.
È stato bravissimo. Grazie. Veramente, la prima presentazione che fa David, porca miseria. Cioè, non so perché nessuno gliel'abbia mai chiesto.
Ora... Adesso lo sai.
Grazie Sara.
Radiosonar.net, da 4 anni assieme all'iFest.